arriviamo al nostro dossier in mezzo, no, al fervore creativo del romanticismo. Questa settimana ce ne stiamo occupando ogni giorno alle 12. Samuel Taylor Coleridge emerse come una delle figure centrali. Il suo contributo alla poesia e alla filosofia del tempo lo elevò ad uno dei più grandi poeti del periodo romantico. È Coleridge il protagonista di questa nostra ultima intervista al termine di una settimana intensa, e lo ricordo, curata da Iari Bernasconi. Siamo partiti con Iena 1800, il libro di Peter Neumann, con l'intervista di lunedì, e poi siamo passati attraverso i diari di Novalis, il dibattito attorno al romanticismo lombardo e tedesco, con in mezzo Leopardi, Antonio Preta era nostro ospite, la figura misteriosa di Hoffmann, e con Carmen Gallo. Intanto le do il benvenuto ad Alphaville, ben trovata, buongiorno e grazie.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Con Carmen Gallo, mi scusi, affrontiamo appunto l'autore della ballata del vecchio marinaio. Carmen Gallo è ricercatrice, traduttrice, poetessa, insegna letteratura inglese all'Università di Roma, La Sapienza, e di lei ricordiamo almeno la nuova edizione e traduzione commentata di The Westland di Eliot, con titolo La terra devastata, pubblicato dal Saggiatore 2021, e l'anno scorso per Burrizzoli una nuova traduzione di Romeo e Giulietta di Shakespeare. Dunque, parlando di Samuel Taylor Coleridge, in questo nostro pezzo di trasmissione, e soprattutto della ballata del vecchio marinaio, però io prima, professoressa, le vorrei chiedere più in generale quali sono le peculiarità del romanticismo inglese, se di peculiarità si può parlare, e quali sono, a suo giudizio e a grandi linee, le sue coordinate temporali e storiche.
Certo, allora il romanticismo inglese possiamo dire che dura più o meno 50 anni, dal 1780 al 1830, uno dei periodi più brevi, forse però anche dei più influenti della storia letteraria inglese. Come prima coordinata forse convenzionalmente possiamo citare le rivoluzioni, la rivoluzione americana ma soprattutto quella francese, che viene accolta con entusiasmo in Inghilterra ma poi sempre più con preoccupazione, perché intanto in Inghilterra c'erano diversi malesseri e disordini sociali legati all'industrializzazione. Se c'è tanta attenzione nella poesia romantica inglese alla natura, è anche perché la natura viene percepita come minacciata in questo periodo, questo forse è un aspetto anche molto contemporaneo della poesia romantica. È un periodo di grandi fermenti politici, si prova a immaginare un ordine nuovo, con l'abolizione della tratta degli schiavi, la rivendicazione dei diritti delle donne, e forse immaginare il nuovo è uno degli imperativi, possiamo dire tanto politici quanto estetici e poetici di questo periodo. Cioè sicuramente una nuova sensibilità influenzata dalla cultura francese, dalla cultura tedesca di cui ovviamente vi siete occupati, si esalta il sublime, le passioni più irrazionali, il sovrannaturale, in opposizione alla ragione illuminista, cioè il mito della spontaneità. Però insomma, forse in particolare in Inghilterra Wordsworth e Coleridge in particolare provano a immaginare una nuova concezione proprio del poeta, tutta basata sul primato dell'immaginazione come forza creatrice, quindi rinnovare l'ordinario, trasfigurarlo con i colori dell'immaginazione. Soprattutto mi sembra interessante che ci fosse proprio il proposito di risvegliare elementi dal torpore dell'abitudine. Questo mi sembra, come dire, uno delle chiavi del romanticismo inglese, questa idea di risvegliarsi.
Beh, farebbe tanto bene anche a noi, va detto. Allora, parliamo di Samuel Taylor Coleridge. Per farlo è difficile non citare un altro o l'altro fondatore del romanticismo inglese, Wordsworth, ed è difficile non citare le ballate liriche pubblicate nel 1798 proprio dai due scrittori, anche se inizialmente in forma anonima, e dove compare appunto per la prima volta la ballata del vecchio marinaio. Cosa può dirci dell'amicizia e della collaborazione tra Coleridge e Wordsworth?
Loro iniziano a collaborare più stabilmente a partire dal 1797, ed è interessante che sia legato poi alla fine a una contingenza, cioè al fatto che vivessero a un certo punto a pochi chilometri di distanza, e questo era diventato, come dire, occasione, aveva offerto occasioni di frequenti e celebri a questo punto passeggiate. È proprio durante una di queste passeggiate che hanno l'idea di lavorare a quattro mani ad una raccolta di poesie, un'idea abbastanza sperimentale per l'epoca, e dai racconti che abbiamo dei due protagonisti in realtà come dire, si erano anche divisi i compiti. Wordsworth si sarebbe occupato dei personaggi più semplici, quindi un po' dimenticati o emarginati appunto dal nuovo ordine sociale ed economico, e Coleridge si sarebbe occupato del soprannaturale e del fantastico. In realtà pare che proprio durante una di queste passeggiate, per rifarsi delle spese di un piccolo viaggio che avevano fatto insieme, iniziano a pensare alla ballata, a partire da un sogno, questo è un elemento molto romantico, di un amico di Coleridge. Quindi per un po' la ballata è un piano che i due amici hanno insieme, pare che Wordsworth suggerisca anche alcuni momenti chiave, ma poi è soltanto Coleridge a portare a termine la stesura del poema, che appunto, come diceva lei, viene pubblicato nella prima volta nel 1789, ma è quasi un'ossessione per Coleridge, perché continua a lavorarci ancora almeno fino al 1834. Poi ovviamente non mancano delle frizioni, come nelle migliori amicizie tra i due. Wordsworth critica Coleridge di aver usato troppo arcaismi invece di usare una lingua comune. Coleridge un po' lo sa sentire, quindi attenuerà un po' questo aspetto. Poi purtroppo l'amicizia si raffredda per vari fraintendimenti, anche per insomma, la dipendenza dall'oppio di Coleridge. Quindi insomma questa amicizia tra le più fondamentali, le più influenti, in realtà poi non durerà così intensa fino alla fine.
È abbastanza interessante, devo dire, come di fatto poi l'impianto collettivo del romanticismo tedesco si rispecchi poi anche in quello inglese, dove si ragiona appunto di amicizie che fanno nascere il movimento. Tra l'altro, per come ci descriveva Coleridge e il suo temperamento, ce lo avvicina un po' al protagonista di Eric, che era Hoffman. Senta, che cosa rende così importanti e anche significative in chiave romantica le ballate liriche? Magari anche come un accenno anche alla loro storia editoriale.
Come diceva lei, appunto, la prima edizione uscì anonima nel 1789 in 500 copie, che sembrano poche, ma visto che all'epoca non c'erano problemi di diritti, in realtà i testi ebbero una enorme diffusione sui giornali. Questo forse può sorprenderci. Poi viene ristampato nel 1800, ma lì Wordsworth firma una prefazione da solo, in qualche modo appropriandosi poi dell'impianto teorico dell'operazione, e la nostra ballata che apriva nel 1789 le ballate liriche viene spostata un po' avanti, insomma, quasi alla fine del secondo volume. L'importanza delle lyrical ballads è fondamentale sia per le riflessioni che accompagnano questo testo, perché in qualche modo testimoniano proprio la necessità di elaborare una nuova teoria della poesia, ma anche forse di elevare la poesia ad uno statuto più alto, quasi filosofico, mentre dal punto di vista dei testi, davvero i testi insieme ai Wordsworth e Coleridge incarnano la dialettica del romanticismo inglese. Da una parte c'è l'ordinario reso nuovo da Wordsworth e dall'altro c'è il sovrannaturale reso naturale di Coleridge. Quindi da una parte l'attenzione a ciò che restava fuori dalla storia, mentre la storia con la S maiuscola sembrava occupare tutta la scena, e dall'altra questo rifugio del sovrannaturale, l'evasione nell'immaginazione, anche se a questa immaginazione si affidava un compito altissimo, cioè quello di inventare le nuove possibilità future. Quindi davvero, diciamo, nella dialettica tra i due e nelle riflessioni che lo accompagnano, sono state decisive per l'evolversi, per la riflessione sulla poesia.
Quest'idea del ritrovare l'incanto del mondo sarà la traccia che seguirà la nostra collega Emanuela Burcazzoli sabato con il nostro Moby Dick, ospiti nel dibattito centrale Anna Ottani Cavina e Anselm Jappe, filosofo. Con loro due si discuterà, Emanuela Burcazzoli discuterà nella parte centrale di Moby Dick dalle 10.30 alle 11.30. Nell'ultima parte della trasmissione, ne approfitto, mi perdoni per segnalarlo, ci sarà Gregor Lersch che guida il Museo Casa di Goethe di Roma. Arriviamo, professoressa, alla ballata del vecchio marinaio, dalla quale siamo idealmente partiti, insomma, questa mattina, un testo che anche nell'immaginario collettivo, no, rappresenta come pochi altri il romanticismo inglese, tanto da sembrarne una sorta di manifesto. Ma è anche un testo che ha attraversato le epoche e i movimenti come solo i grandi classici sanno fare. Cosa rende speciali questi versi?
Beh, intanto la ballata del vecchio, dell'antico marinaio di Coleridge ha degli aspetti fortemente legati al romanticismo, ma anche degli aspetti più sperimentali rispetto, per esempio, alla grande tradizione lirica che di solito associamo al romanticismo. Ma di sicuro, diciamo, la forza di questi versi è anche nel fatto che sono un esempio del sublime naturale romantico, cioè il viaggio di questo marinaio tra i mari ghiacciati dell'Antartide, poi tra le acque marce dell'equatore, esercita un enorme fascino, così come la figura spettrale del marinaio che ipnotizza l'invitato al matrimonio, che a cui racconta la sua storia, in fondo ipnotizza ancora anche noi, perché c'è una trama di rime interne, di allitterazioni, di assonanze, che davvero sembra una sorta di incantesimo. E poi c'è qualcosa di forse di inevitabilmente allegorico nel viaggio del marinaio, nella colpa di cui si macchia, l'uccisione dell'albatros senza sapere quasi perché, poi segue la maledizione, poi c'è una benedizione che sembra liberarlo dalla solitudine che è la maledizione, e però alla fine questa liberazione, cioè la possibilità di tornare in patria, non è come dire, totale, non è definitiva, perché resta questa sorta di equazioni al racconto. Il marinaio non può che continuare a raccontare in eterno la sua storia di colpa indefinita, la sua storia di un'interruzione di un'unità tra mondo naturale e umanità, che in qualche modo l'albatros incarnava. Quindi, insomma, ci sono davvero alcuni aspetti che ne fanno sicuramente un manifesto del romanticismo, ma che sono ancora capaci di parlare alla nostra sensibilità a livelli diversi.
E allora come ha fatto, a suo giudizio, come è riuscita la ballata del vecchio marinaio, ma anche le ballate liriche, ad avere un impatto notevole sulla storia letteraria inglese dell'Ottocento? Insomma, secondo lei le ballate, ma soprattutto la ballata del vecchio marinaio, hanno influenzato i decenni a seguire?
Moltissimo, moltissimo. Sostanzialmente, dopo le ballate liriche di Wordsworth e Coleridge, chiunque si esprimesse sulla poesia lo ha fatto, diciamo, in continuità o in opposizione a questo modello. Le ballate diventano un modello estremamente popolare nell'Ottocento, ma si pensi anche ancora come agli inizi del Novecento Eliot, per esempio, elabora la sua teoria dell'impersonalità sostanzialmente in opposizione, in dialogo, ma all'imporsi della poesia romantica come genere dominante. E come dire, è un'influenza che va anche ben oltre l'Ottocento. Il fatto che poi Coleridge avesse scelto il genere della ballata, il genere, un genere così popolare, rinnovandolo, il fatto che ancora negli anni Ottanta del Novecento un gruppo rock come gli Iron Maiden dedicasse una canzone alla storia del vecchio marinaio, mi sembra rappresentativo anche della forza della ballata, di far entrare questo personaggio nell'immaginario collettivo, come diceva lei all'inizio.
Beh, allora, siccome probabilmente Jari Vernasconi è all'ascolto, è lui che poi ha curato questo dossier, e nel sentir nominare gli Iron Maiden sarà felicissimo, e beh, noi la ringraziamo davvero, è stato proprio un piacere averla ospite, è stato proprio un piacere anche poter concludere il nostro percorso, che è partito con il racconto di Jena 1800, con Peter Neumann, l'intervista che abbiamo proposto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici partendo lunedì 12.05, ritrovate tutto il percorso sul nostro sito. Beh, c'è questa frase di Franco Rella che un po' ci ha fatto da guida nella composizione di questa settimana e nel lavoro di Emanuela Burgazzoli di domani mattina a partire dalle 10 con il Moby Dick. Il romanticismo è stata una rivoluzione che inaugura la modernità, è una frase estratta dall'incredibile catalogo di una mostra a Trento del 1993, proprio dedicata tutta al romanticismo. Carmen Gallo, grazie davvero per essere stata con noi questa mattina, sperando di ritrovarla presto. Le auguriamo un buon lavoro. Noi torniamo alla musica, 12.30 arriva anche il radiogiornale. A risentirci e grazie ancora.